Assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare, parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale. Spalancare le finestre alla comunicazione personale. Aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì? Dai potere alla parola, tu. Potere alla parola, sì? E vai con potere alla parola nella casa.
Ciao a tutti e a tutte, ben ritrovati e ben ritrovate, questa è la nostra grandissima Radio Wombat e la trasmissione della stampa rassegnata. È un grande saluto a tutti i nostri ascoltatori, a tutte le nostre ascoltatrici che ritroviamo dopo questa pausa estiva, pausa che ci siamo presi come diciamo redazione, anche se redazione individuale e chi ci ascolta ormai lo sa, della stampa rassegnata. Pausa ci siamo presi nel mese di agosto, come ho detto, pausa che un po' ci ha rigenerato, anche se le vacanze in questa situazione comunque particolare di Covid e misure anticontagio è stata e continua ad essere insomma una estate e un periodo abbastanza sui generis per quanto riguarda i comportamenti collettivi e anche individuali. Questa trasmissione, per chi di voi fosse la prima volta che si collega o per chi non se lo ricorda o per chi ci ascolta sporadicamente, è una delle trasmissioni informative in cui sulla Radio Wombat cerchiamo di fare diciamo critica o comunque dare degli spunti critici su quello che esce sui giornali. Ci riferiamo, prendiamo in considerazione soprattutto le testate, tolgo il soprattutto, essenzialmente, anzi esclusivamente le testate giornalistiche che fanno ancora cronaca locale, quindi si sta parlando del quotidiano dei bar, la famosa La Nazione, oppure il Corriere Fiorentino, oppure La Repubblica. Ovviamente a questo ci avvaliamo, diciamo così, e estendiamo, d'altronde non potrebbe essere così in un momento storico in cui il web e il mondo dei social media, insomma, per certi aspetti sostituiscono non solo il dibattito mediatico, ma addirittura a volte anche quello politico e istituzionale, capita sempre più spesso, insomma, di riferirsi anche a qualche cosa che gira in rete, post di politici da Facebook a Twitter o altre testate online. Appunto le utilizziamo per guardare quello che è il mondo dei media, per vedere le notizie che escono e quelle che ci interessano di più come escono, e poi insomma abbiamo sempre dato uno sguardo di particolare attenzione alle notizie e a tutto il dibattito mediatico e non mediatico che riguarda le infrastrutture fiorentine, quindi il famoso nodo alta velocità, cioè il passante cittadino della tratta alta velocità che dovrebbe, cioè che già di fatto collega Firenze con Bologna e dall'altra parte con Roma, ma che ancora, insomma, è irrisolta per quanto riguarda la enorme vicenda della stazione TAV sotterranea e del cantiere di via circondaria Viale Corsica, appunto, che insomma resta lì in un indefinito da anni, dopo un enorme buco urbano e urbanistico e anche finanziario, perché è già costata quasi 1 miliardo di euro. Dall'altra parte abbiamo sempre dato un occhio anche alle vicende della Piana, Piana Fiorentina, che in questi anni ha visto il nascere, lo svilupparsi, il rafforzarsi, il calare e il rinascere, insomma tutta quella chiaramente carsica dinamica dei movimenti sociali e popolari intorno alle due vicende con conseguenze possibilmente disastrose della costruzione di un inceneritore, il famoso inceneritore di Firenze, di cui ad oggi non si discute finalmente più, insomma battaglia che possiamo dire senza vanto e senza vergogna, che insomma non senza vanto, diciamo senza falsa modestia, che è stata anche una battaglia vinta dalle popolazioni, dalle comunità e dai movimenti che si sono opposti. Quindi l'inceneritore appunto di Firenze, come ho detto, che doveva sorgere in località Case Passerini nel comune di Sesto, al confine immediato con Campi Bisenzio, e invece la vicenda che continua a restare aperta, che è quella del nuovo aeroporto. Progetti padronali, tutti quelli che ho detto, quelli delle infrastrutture, a cui per la città di Firenze e per la sua area metropolitana, quindi compresi i comuni limitrofi, si aggiungono anche non possiamo non dirlo, visto lo spazio che occupano nelle cronache cittadine, la questione della collocazione e costruzione di un nuovo eventuale stadio, vicenda che ha attraversato questi anni, insomma dalla fine della presidenza, della dirigenza alla squadra dei Della Valle, fino al nuovo arrivo di Rocco Commisso, che ha compiuto un anno e insomma il balletto è ancora aperto, e che si è intrecciata più volte con la vicenda aeroportuale, proprio perché nei progetti dei padroni, in una città d'altronde non Los Angeles ma Firenze, opere di un certo rilievo, una certa grandezza e un certo impatto, è anche possibile che, oltre alle conseguenze, come ho detto, disastrose, e non è un termine fuori dal mondo quando si parla di aumentare il traffico aereo e quando si parla ovviamente con questo di aumentare anche il traffico automobilistico collegato, però insomma è possibile che le opere si pestino anche i piedi tra sé, ed è appunto il caso dello stadio, che in quest'estate sembrava molto forte la volontà da parte della Fiorentina e la disponibilità sia dei proprietari dei terreni sia del comune di Campi Bisenzio di andare a realizzarlo al lato di Viale Allende a Campi Bisenzio, e invece con il decreto semplificazioni sembra che sia ad oggi più facile, più fattibile il cosiddetto restyling, ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze, e quindi forse lo stadio resterà dov'è. Questo appunto lo stadio, e anche nelle cronache cittadine la vicenda della tranvia, che appunto da mezzo, come dire, verde, green, pubblico e in qualche modo a cui si poteva guardare con un certo interesse una decina di anni fa, quando tutta la vicenda sulla tranvia in città e sull'arrivo della tranvia in città cominciava a prendere corpo, ad oggi crediamo che il bilancio sia abbastanza evidente e negativo per quello che è, nel senso che i progetti tranviari hanno avuto un impatto enorme di cantieristica, un impatto enorme sulla finanza pubblica, perché sono costate cifre veramente spropositate, confrontandole anche con altre realizzazioni simili e similari che si sono viste in Europa e nel mondo, perché non risponde poi così efficientemente ai bisogni della mobilità cittadina. Quest'anno poi, con il Covid, la paura e le preoccupazioni legate al contagio, chissà che succederà per quanto riguarda l'uso dei mezzi privati, ma insomma, questa è un'altra storia. Diciamo che per certi aspetti questa è una situazione nuova e quindi non prendiamola in considerazione, o meglio, no, cioè non possiamo, come dire, condannare, ecco, l'opera tranvia e le linee tranviarie perché è arrivato il Covid e perché non rispondono alla situazione di pericolo e di rischio del Covid. Non è questo l'elemento sul quale andiamo a fare una critica o un bilancio, se non quelli che appunto ho detto. C'è la volontà da parte del comune di aumentare le linee tranviarie. Da una parte vogliono andare a Bagnarripoli con tutte le problematiche del caso, soprattutto quella legata alla necessità di farsi spazio nei viali abbattendo gli alberi, questione che ovviamente infastidisce non poco le comunità e gli abitanti, per ragioni non solo estetiche, anzi direi che forse le ragioni estetiche sono forse le ultime, più che altro preoccupa l'aspetto, diciamo ambientale degli abbattimenti delle alberature storiche, quindi le isole di calore urbano che possono aumentare riducendo il verde, la mancata schermatura sia delle polveri sia del rumore e tutta, insomma, una serie di problematiche connesse a questo. Invece dall'altra parte si parla e ne parla senza mezzi termini e continuamente anche nella campagna elettorale, soprattutto il candidato Gianni, l'idea di portare la tranvia verso Sesto e verso Prato, come se non ci fosse già la ferrovia che potrebbe svolgere un ruolo di metropolitana di superficie. Ma come ho detto, dietro ai progetti, più che l'obiettivo per il quale si realizzano, sembra proprio che il fine stesso delle opere siano le opere stesse. Quindi vanno fatte perché permettono quell'attivazione di cantieri, finanziamenti, lavoro, appalti che tanto piace al neoliberismo contemporaneo, e ne ha fatto appunto una delle sue, dei suoi asset strategici. E la fase che si sta aprendo, diciamo perlomeno con la fine dell'estate e con l'inizio dell'autunno, cioè quella della passata la più grossa bufera del Covid, quindi quantomeno il periodo del lockdown, la primavera e l'estate, si va aprendo una, perlomeno quello che fino a ieri sembrava, poi se il numero di contagi salirà spropositatamente, se ci troveremo in situazioni di incapacità del sistema sanitario di fare fronte a quello che è successo, non solo per la gravità di un virus evidentemente, ma come abbiamo tante volte detto anche per le inefficienze, per le inadempienze e per le priorità della politica e delle nostre amministrazioni, che non sono evidentemente né quella della difesa della salute delle masse, né insomma quella della difesa dell'ambiente e dei territori. Questo non lo possiamo ancora prevedere, però diciamo sembra aprirsi una seconda fase, che è quella dove si giocherà la grande enorme partita dei recovery fund, cioè quella dei finanziamenti che dall'Unione Europea dovrebbero arrivare in diversi paesi appunto dell'Unione per come dire ristorare, ridare, sostenere le economie che sono state colpite dal Covid, ma anche no, e questo ce lo dobbiamo dire senza vergogna e senza imbarazzi, che dietro al Covid spesso e volentieri è servito e serve come paravento per altri tipi di problematiche, per altre crisi industriali, per altre necessità padronali e capitalistiche di riorganizzazione e efficientamento, quando con riorganizzazione, ristrutturazione e efficientamento abbiamo imparato a tradurlo nella pratica, che vuol dire precarietà per i lavoratori e le lavoratrici, licenziamenti, riduzione degli organici e sottrazione di diritti acquisiti in altre fasi storiche in cui le mobilitazioni popolari e operaie erano riuscite invece a imporre e a strappare conquiste salariali e di condizioni di vita non da poco. Bene, per fare una breve introduzione a quello che è il mondo delle cronache cittadine, dove appunto si rimpallano tutte queste vicende che ho detto: l'aeroporto, la cantieristica TAV, le tranvie ancora da fare, lo stadio e tutto un po' si intreccia. Si è intrecciato anche recentissimamente perché, diciamo, gli articoli, il dibattito è della settimana scorsa sull'aeroporto legato appunto al decreto semplificazioni. Ora, io non, a parte non sarei neanche in grado perché, come sempre, dicono semplificazioni e poi in realtà per gente normale, cioè che, ma magari anche. Non che non è normale, ma che in qualche modo si dedica, e io sicuramente sono uno tra questi perché gli articoli, anche solo per la trasmissione che faccio settimanalmente, cerco di guardarli e di seguire, senza competenze specifiche, è davvero, non dico di, ora non voglio dire impossibile, ma comunque altamente improbabile che si riesca a capire quello che succede, proprio perché le cose sono fatte in modo da tenere, alla larga e lontano dalle decisioni. Coloro che invece stanno seduti nelle stanze dei bottoni. Per il casino che fanno, c'è da dire che probabilmente neanche loro stessi, quando dico loro stessi intendo essenzialmente il mondo della politica, capisce bene cosa fa e dove va, perché di arrosti ne fanno uno dietro l'altro. Però, insomma, la gente normale difficilmente riesce a capire e difficilmente riusciremo a capire quelle che sono le reali conseguenze del decreto semplificazioni, sia nel caso specifico dell'aeroporto di Firenze, sia rispetto a tutte le altre opere che un decreto del governo riguarderà non solo a Firenze, ma in tutta Italia. Rimando a un interessante articolo fatto da Medicina Democratica, chi vuole lo può cercare con un qualunque motore di ricerca. Medicina Democratica, decreto semplificazioni, ne verrà fuori una disamina abbastanza dettagliata, per quanto appunto puoi entrare nel merito delle conseguenze su ogni singola opera, su ogni singolo sito, su ogni singola area, è davvero opera mastodontica, però certamente quello che si può evincere, quello che si legge e quello che si sa è che dietro al paravento del concetto, della dicitura di semplificazioni, come se appunto si volesse fare un piacere al singolo cittadino che non sa bene come compilare la dichiarazione dei redditi e deve spendere o si deve tesserare a qualche CAF o si deve spendere per un tributarista per farselo fare. In realtà si parla in questo decreto essenzialmente e solo di procedure che riguardano grande infrastrutturazione, e quindi semplificazione vuol dire deregulation, cioè sottrazione e abbattimento di regole, semplificazione nel senso di snellire le procedure per arrivare, appunto, come ho detto, alla fase dei cantieri, che è quello che gli interessa, e quindi eliminare, togliere, segare, limitare tutte quelle analisi, quelle forme di valutazione dei rischi, dell'impatto, della salute, del rischio idraulico, delle conseguenze ambientali, delle emissioni, dell'impatto sulla salute acustica nel caso dell'aeroporto, ma di altro genere nel caso di altre opere, che secondo appunto la retorica neoliberista e neoliberale sono inutili lacci e lacciuoli della burocrazia e che quindi impediscono e frenano lo sviluppo. E infatti, non a caso, nella vicenda aeroportuale la terminologia dei giornali è stata proprio questa. Prendo un articolo della settimana scorsa su questa vicenda dell'aeroporto che in punto dice: aeroporto, il Movimento 5 Stelle spinge ancora sul freno. Si sta parlando e ci si riferisce al fatto che appunto il Movimento 5 Stelle doveva e voleva presentare un emendamento, quindi la richiesta di un cambiamento nella formulazione finale di questo decreto semplificazioni che era in discussione, dicendo che non si dovevano appunto eliminare la VAS, cioè la valutazione ambientale strategica, e la VIA, cioè la valutazione di impatto ambientale, per l'aeroporto di Firenze. Dovevano presentare un decreto e questo era l'articolo, quindi il Movimento 5 Stelle spinge sul freno. L'altro articolo di Repubblica: Movimento 5 Stelle all'assalto di Peretola a colpi di emendamento. Italia Viva, il governo dirà no. Quindi questi erano due articoli di allora e poi è invece storia che pochi giorni dopo questo annuncio, cioè dell'annuncio che il Movimento 5 Stelle avrebbe presentato alle commissioni questo emendamento, in realtà il Movimento 5 Stelle l'emendamento lo ha ritirato senza presentarlo e quindi il decreto semplificazioni appunto avrà un impatto anche su l'aeroporto. Che tipo di impatto esattamente lo vedremo col tempo, è inutile tediarsi adesso, anche perché, ripeto, è materia spesso complicata e difficile. Quello che sappiamo e possiamo diciamo tenere per noi, per la nostra trasmissione, per il tentativo divulgativo che si cerca di fare, è sapere che i padroni del territorio, questo nuovo aeroporto che risponde a prospettive di crescita del traffico aereo di almeno un terzo in più, lo vogliono e continuano ad andare avanti facendo letteralmente carte false, perché appunto si è utilizzato tutto e si è spinto l'iter autorizzativo oltre ogni limite di tollerabilità di un dibattito pubblico, che ormai di pubblico non ha più nulla. C'è un conflitto aperto che vede le comunità territoriali impegnate, ha visto i comuni della Piana, alcuni personaggi anche della politica del Partito Democratico impegnati più di altri, però insomma a tutti i livelli Renzi, che vede tra i propri finanziatori, tra i propri sostenitori, un uomo come Edoardo Eurnekian, proprietario della multinazionale Corporazione America, che è azionista di maggioranza di Toscana Aeroporti, e quindi è Renzi che continua nuovamente e con tutti i mezzi e a tutti i livelli in cui si trova a impugnare la bandiera del nuovo aeroporto, e l'ha fatto anche questa volta attraverso questo decreto semplificazioni. L'ho citato e l'ho detto perché appunto questa vicenda continua ad attraversare fortemente le cronache, oltre a preoccupare chiaramente tutti coloro che vivono su questi territori, che rischiano di vedere più traffico automobilistico collegato a un aumento dei voli e dei passeggeri che Toscana Aeroporti non nasconde e che appunto dice di voler far arrivare a 5 milioni circa. Teniamo conto che ad oggi l'aeroporto di Peretola prima del Covid aveva fatto circa 3 milioni, quindi si parla quasi di un raddoppio del numero dei passeggeri. Tutta questa gente che arriva e parte in più dovrà poi essere movimentata intorno all'aeroporto e quindi questo porterà con sé anche un aumento del traffico. Sto trascurando le conseguenze urbane e urbanistiche del progetto, ma insomma non si può sempre dire tutto e ne abbiamo parlato tante volte e altre volte ne riparleremo. Bene, direi che su questo diciamo i miei saluti la testa e le orecchie cotonate su quella che è la propaganda intorno a queste grandi opere nel territorio fiorentino l'ho fatta. Facciamo una prima pausa musicale per poi rientrare in voce e cambiare argomento, ovviamente cambiarlo relativamente perché le tematiche sono collegate e c'è una ciclicità che è una circolarità che insomma spero le arricchisca e le renda più interessanti. Facciamo una prima pausa musicale.
L'8 dicembre del 43 in Valle di Susa nacque una delle prime formazioni partigiane d'Italia. Fu un giuramento per una resistenza, per una liberazione che era prima di tutto liberazione.
Guardando l'Italia dall'alto, da Venezia a Genova è tutta una grande città. Ci siamo coperti d'asfalto, di piombo e d'amianto, un bel salto di qualità. Col boom tutti via dalla campagna, US Army ci cambia mentalità. Partigiani giù dalla montagna, da domani ci si affanna la velocità. E da allora è ancora chi arriva prima, tutta una maratona, tutta una sfida, tutta una gara a chi più s'allontana. Nessuno più coltiva, nessuno più cammina. E se qualche bestia rara s'ostina, non compra, ripara, non butta, ricicla, ma sfrutta persone, usa terra, acqua e sole, è un criminale della razza peggiore. Black bloc ultra, attentatori, chi fa comunità mina la competizione. Difendere il territorio dalla speculazione, per loro è saccheggio e devastazione.
La scusa del treno non basta, in Val Susa la mafia non passa.
Come un
riflette e l'odore della rabbia della gente. Quante bandiere che non puoi non vedere, la natura che ti parla senza dire niente, con la memoria di battaglie nella mente. Fredda la dora nel paese più caliente, un'autostrada ma nessuno che la prende, anni che prende chi la terra la difende. Quadro capolavoro di calma apparente, balzato per uccidere con la corrente. Il caos e la fiamma s'accende, e Benaus è la casa del fiero militante. Sali ma occhio c'è la Digos al cantiere, tutti in azione dal bambino al barbiere. Con le signore vieni a casa per bere, più di 6.000 al campeggio di Michele. Bolle in cucina ogni giorno un'idea, davanti al forno diventa assemblea. Sei più vivo quando a tutta la platea proponi per la sera aperitivo in clarea.
È come un calore che monta, è un fiume d'amore che esonda, è un grido che sale e rimbomba, tutta la valle fa
lotta.
È un popolo fiero che lotta, come si faceva una volta. Più lo Stato gli tappa la bocca,
del monte ha detto sì, pure se il popolo a valle ha detto no.
L'uomo del monte se ne fotte del popolo, vuole bucare questo monte allo stomaco.
Dice che a valle poi gli farà comodo, per il progresso bisogna fare il buco.
Dice per il bene del popolo, ma il popolo nessuno gliel'ha chiesto se vuole questo buco.
Ad ogni costo bisogna fare il buco.
Non c'è più pane ma bisogna fare il buco.
L'Italia crolla ma bisogna fare il buco.
Bisogna fare il ponte, bisogna fare il buco.
Per fare cassa bisogna fare il buco.
Un treno qua già passa ma serve un altro buco.
Distrugge, devasta,
la valle chiede aiuto.
Mandiamo tutti in coro questo buco a fare in.
È come un calore che monta, è un fiume d'amore che esonda, è un grido che sale e rimbomba, tutta la valle fa
lotta.
È un popolo fiero che lotta, come si faceva una volta.
Bene, ciao a tutti e a tutte, Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata che, come ho detto, torna per la prima puntata del settembre del 2020 e andiamo a mettere subito le mani nel sugo, come abbiamo detto varie volte, rispetto a quello che sta per succedere, cioè l'approssimarsi della scadenza elettorale. Elezioni regionali, referendum confermativo. E quindi, insomma, uno scenario che vede chiamati, per quanto riguarda le elezioni regionali, alcune regioni d'Italia, per quanto riguarda il referendum, tutta l'Italia e tutti i suoi cittadini. Allora, che dire, come Radio Wombat chiaramente ci teniamo lontani da richiami, come dire, un po' ingenui e infantili alla difesa della democrazia, al diritto dovere di voto, per fare piuttosto una riflessione, e la vorremmo fare insieme a due compagni della Confederazione Cobas, che tra l'altro hanno fatto per l'appunto questa scelta di mettersi a disposizione della lista Fattori Toscana a sinistra, e appunto una discussione che vorremmo fare rispetto ai contenuti e al quello che può essere, può rappresentare la presenza di una lista a sinistra come diciamo scudo, se vogliamo, dei diritti sociali, civili, quindi delle classi subalterne, delle classi popolari, dei territori, delle comunità territoriali, nonché direi dell'ambiente, inteso in senso molto ampio, quindi come difesa e lotta alle tantissime nocività presenti sui nostri territori attraverso purtroppo i processi industriali arrivati a un'apoteosi davvero impressionante da tutti i punti di vista, e dentro la cornice più ampia e generale dei cambiamenti climatici.
Quindi cosa può significare avere o non avere una rappresentanza politica che su questi temi possa dare battaglia, mentre il sistema elettorale, il sistema politico lo abbiamo visto trasformarsi, sempre direi senza vergognarsi nel usare termini e aggettivi abbastanza secchi, lo abbiamo visto peggiorare in questo senso dal punto di vista della presenza di forze, di organizzazioni che si battono per la difesa delle classi popolari, e lo abbiamo visto diventare, trasformarsi e rafforzarsi sempre di più come una macchina in mano al padronato, alle classi dirigenti, alle upper classes, che ovviamente si avvantaggiano di questa presenza e della direzione della macchina statale per poi dirigere e utilizzare, come dire, tutti i meccanismi amministrativi a loro vantaggio. In questo senso, come ripeto, crediamo che la scelta della costruzione di una lista a sinistra sia quantomeno legittima da parte appunto delle classi popolari subalterne che sul terreno della rappresentanza non vogliono farsi espellere ed espropriare più di così, e quindi crediamo di dare, insomma, con il contributo di questi due compagni uno spunto e degli spunti per problematizzare la scelta elettorale. Questo lo dico perché credo che la nostra radio parla per lo più a un pubblico, a un'utenza, diciamo così, radiofonica, che è, credo di poter dire, se non proprio atea, quantomeno agnostica rispetto alle istituzioni e alla rappresentanza, diciamo approccio ideologico che non rinneghiamo in nessun modo, perché credo che anche gli stessi compagni e compagne che si mettono a disposizione per la lista Toscana a Sinistra vedano, insieme alla necessità di non farsi espellere dalle istituzioni per quelle che ad oggi sono, nello stesso tempo sicuramente guardano oltre e guardano alla società, guardano a nuove forme e diverse forme di partecipazione e organizzazione sociale e politica, e quindi insomma il loro sforzo e il loro impegno non è esclusivamente esaurito all'interno di quello che sarà il loro impegno dentro la lista e ovviamente il loro, diciamo, la loro origine, la loro provenienza ne è dimostrazione ulteriore, perché appunto provengono dalla Confederazione Cobas, che è un'organizzazione sindacale ma è anche un'organizzazione con aspirazione sociale e ovviamente anche politica. Niente, ho detto tante cose, vorrei alla fine chiudere dicendo che diciamo guardiamo alla tornata e alla scadenza elettorale cercando di fare la scelta, come dire, migliore laddove migliore è rispetto alla crescita o alla creazione delle condizioni migliori per l'emancipazione delle classi popolari, e in questo senso guardiamo con occhio critico a quello che è la scelta astensionista, che probabilmente insomma va per la maggiore, tant'è che appunto siamo l'ultima tornata delle elezioni regionali, se non sbaglio, guardando i dati statistici, hanno votato neanche la metà degli aventi diritto, mi pare che la percentuale precisa sia stata il 44,8%, quindi sotto la metà degli aventi diritto, eppure nello stesso tempo l'astensionismo non è necessariamente astensionismo rivoluzionario, come spesso si è detto, cioè non viene poi trasformato la diserzione alle urne con un impegno in lotte e in collettivi o in altre forme di organizzazione sociale che poi si trasformano, insomma, in una trasformazione vera della società e del sistema e dell'ordinamento politico. Questo per dire che tutto sommato appunto problematizziamo questa scelta, ci sembra che l'astensionismo purtroppo possa essere normalizzato tanto quanto il voto per una lista politica, e quindi appunto problematizzando questa questione davvero molto grande e molto enorme, vorrei a questo punto d'obbligo, insomma, lasciare la parola a questi due compagni della Confederazione Cobas che si sono, come ho detto, messi a disposizione della lista, per sentire dalle loro parole quello che è il senso di questa scelta, come sono arrivati appunto a decidere di mettere a disposizione non solo il proprio impegno, ma anche il, se si può usare questa espressione, il capitale simbolico delle lotte che li hanno visti protagonisti o che continuano a vederli protagonisti in questi anni recenti, e soprattutto, o forse se non soprattutto, comunque tra le altre cose, quali sono i temi e i contenuti della lista Toscana a Sinistra che li hanno convinti a mettersi appunto, ripeto, a disposizione. A loro e a voi la parola per raccontarci appunto questa vostra scelta nel contesto ampio che ho cercato di tracciare.
Salve, salve a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. Ringrazio Andrea per questa nuova opportunità che ci dà per poter spiegare le nostre ragioni a degli ascoltatori che sensibili a un'impostazione politica e sociale dal basso, come quelli di Radio Wombat, sensibili anche alle modalità di lotta e di come porsi rispetto appunto al quadro politico, al quadro sociale che di volta in volta ci troviamo di fronte, perché ci troviamo di fronte a un quadro politico, sociale e anche istituzionale in continuo mutamento. Quindi dobbiamo fare in modo di trovare le modalità giuste in maniera collettiva per leggere gli eventi che ci ritroviamo davanti e per poter generare le pratiche giuste per poter appunto confliggere in maniera efficace e per poter, come ha detto Andrea nella sua lunga presentazione, portare il punto di vista delle classi popolari subalterne all'interno del quadro politico. Ovviamente la situazione è molto complessa e partirò dalla premessa, perché i COBAS, comitati di base della scuola, hanno deciso in due province toscane, Firenze e Pistoia, di presentare due candidati: Flavio Coppola a Firenze Centro e Maddalena Lofiego a Pistoia. Le ragioni sono varie e la scelta non è stata, diciamo, facile e nemmeno completamente indolore. I COBAS non hanno mai dato indicazioni di voto, hanno sì i militanti o gli iscritti COBAS hanno senz'altro o si sono astenuti o hanno votato le liste più a sinistra che potevano esserci, cioè questa era un po' il quadro che è sempre venuto fuori e che probabilmente è ancora attuale, no? Una parte dei compagni decide di poter percorrere anche il percorso elettorale e una parte invece ritiene che questo percorso non sia da percorrere. Per noi, anche dopo due assemblee nazionali del COBAS a scuola, in cui si era prospettata la possibilità che i COBAS scuola potessero aderire a delle alleanze sia su scala nazionale o regionale o diciamo locale, se si fossero verificate le condizioni che avessero permesso la nostra partecipazione. Le condizioni ovviamente sono delle condizioni essenziali che ad esempio erano costitutive di quello che era che è stata la stagione dei social forum, in cui i COBAS sono stati uno dei protagonisti essenziali proprio. E quali sono queste condizioni? Sono innanzitutto una orizzontalità, il fatto che i partecipanti, gli aderenti a un'alleanza, all'alleanza, hanno pari dignità l'uno rispetto all'altro, quindi che non ci sia né un tentativo di egemonia di alcune forze a proposito, né il tentativo appunto di egemonia o di esclusione di altre forze. Dopo appunto le varie consulenze, secondo i COBAS della scuola si sono verificate queste condizioni in due regioni, la Toscana appunto e la Campania, dove i COBAS si presentano in tre province, sempre i COBAS scuola, con alcuni candidati anche lì in una lista che si chiama Terra, che ha un'impronta, possiamo dire, maggiormente ambientalista rispetto a quella toscana, e in cui molti comitati di cittadini, Stop Biocido, che si sono mossi anche durante le iniziative nelle Terre dei Fuochi e contro le discariche abusive, per la, diciamo, l'ambiente e contro il degrado ambientale e per la salvaguardia dell'ambiente in Campania, e quindi hanno deciso che quel percorso poteva essere appunto un percorso condivisibile. Ugualmente a Toscana, Fattori con la sua con il percorso precedente nei 5 anni in cui lui e Paolo Sarti sono stati alla regione, hanno portato avanti molto sempre, possiamo dire, le istanze dei movimenti di base, che fossero un comitato, che fossero un sindacato, che fossero una vertenza territoriale, che fosse la casa, ad esempio per quanto riguarda l'autorecupero, no? Oppure per una serie di situazioni in cui c'è sempre stata, diciamo, questa sponda istituzionale. L'alleanza di quest'anno, ecco, non si può parlare di Toscana Sinistra come un partito, bensì come un'alleanza, perché all'interno di Toscana Sinistra, oltre alcuni partiti e organizzazioni della sinistra come Rifondazione Comunista o Potere al Popolo o ultimamente anche Sinistra Italiana, ci sono tanti altri protagonisti, tra cui appunto i COBAS della scuola, che hanno appunto deciso di mettere in campo il loro percorso e le loro idee sulla scuola e non solo, per costruire un'alternativa al sistema di potere del PD e un'alternativa anche alla destra di Salvini e compagni, rappresentata dalla Ceccardi, che si presenta come, diciamo, l'alternativa al PD, ma che in realtà non dovrebbe costituire una vera e propria minaccia rispetto a quello che è il sistema di potere del PD. Quindi il richiamo al voto utile, che viene strombazzato soprattutto da Italia Viva, ma anche dal PD e da tutte le varie liste, diciamo, di appoggio a Gianni, alcune liste che si rifanno ai Verdi, liste civiche, liste cosiddette di sinistra, che come al solito continuano a portare l'acqua al mulino del PD, in quest'ottica del centrosinistra che si è rivelata fallimentare, che ha portato una disillusione di ampi strati della popolazione e un rigetto della politica appunto partitica o elettoralistica da parte di ampie masse della popolazione, che in parte si sono riservate in quello che è stata, a mio parere, la truffa dei 5 Stelle, e in parte nell'astensionismo, lasciando i vari partiti della sinistra con percentuali risibili e che quindi incapaci di riuscire ad avere una rappresentanza sia nel Parlamento sia in altre istituzioni, o comunque di avere delle rappresentanze sempre più minimali. A questo punto l'idea di Fattori, che ci sembra molto molto buona, che è quella di riunire, e non solo in maniera sommatoria ma anche in maniera in chiave contenutistica, le varie anime di questa sinistra plurale, antagonista, alternativa, diffusa sul territorio, ci è sembrata una proposta praticabile, ci è sembrato un argine sia alla destra, all'avanzata del populismo di destra che veicola un malcontento che si incanala nelle lotte anche nelle nostre forme auto-organizzate, e perché bisogna tener conto anche di questo, che non sempre sempre, anzi spesso anche le nostre forme di lotta auto-organizzata non arrivano a gran parte delle persone, non arrivano a diciamo a organizzare quel disagio, quel malessere sociale che invece riesce in maniera diciamo semplicistica e diciamo in maniera falsa e bugiarda riesce il populismo di destra. Quindi noi dobbiamo anche cercare di porre un margine a questo populismo, dobbiamo portare dei contenuti a livello popolare anche da un punto di vista elettorale, fatto fermo restando che le elezioni non esauriscono assolutamente il conflitto politico, non esauriscono assolutamente, anzi, sono solo un tassello e ha un senso che ci siano delle liste se c'è un movimento, dei movimenti dietro che spingono e che possono avere una rappresentanza politica. Allora il problema che ci si pone è comunque sia quello della rappresentanza politica e di come la democrazia rappresentativa sia andata in una crisi, ma non solo in Italia, in tutti i paesi occidentali. La democrazia rappresentativa ha perso un valore, questo per quel processo che è stato denominato globalizzazione, ma anche precedentemente, in cui centrodestra e centrosinistra risultano omologhi nel propinare, nel cucinare quelle ricette neoliberiste che sappiamo benissimo che sono fatte per e che dividono ulteriormente le classi sociali, aumentando la forbice economica, la forbice culturale e la forbice appunto sociale. Quindi sappiamo benissimo che la disaffezione al voto è anche una disaffezione che riconosciamo e che sappiamo che ha delle buonissime motivazioni, quindi non, come dicevi giustamente prima, noi non ci ergiamo a difensori del sistema attuale, anzi vogliamo portare degli elementi di crisi e di problematiche, ma anche di proposte alternative, di proposte diverse, ad esempio sulla scuola, quindi di non finanziamento delle scuole private paritarie, di ritornare a finanziare le scuole, di trovare nuovi edifici per poter togliere definitivamente le classi pollaio che sono state realizzate grazie alle riforme sia di centrodestra che di centrosinistra, che hanno fatto dei tagli massicci alla scuola. Quindi noi vogliamo il rifinanziamento della scuola, vogliamo una scuola che non è basata sugli invalsi, sui quiz e neanche sulla didattica a distanza, che è stata appunto, come ho già ribadito altre volte, dettata dall'emergenza, ma che non può diventare in nessun modo strutturale nella scuola. Quindi ci stiamo battendo anche con priorità la scuola, come è stato già detto precedentemente in un'altra intervista che abbiamo rilasciato tempo fa, e ci stiamo battendo con anche movimenti come Priorità alla Scuola, che riunisce genitori, insegnanti, studenti, ATA. Ci stiamo battendo appunto in vari campi anche, e questo delle elezioni è uno di questi. Quindi di andare a vedere a 360 gradi il quadro politico e cercare di portare avanti il nostro punto di vista, cercando alleanze laddove è possibile e cercando appunto di riunire le forze e di cercare di ritrovare una unità di intenti, che sia appunto sui contenuti, che sia sulle lotte, che sia su una maniera differente di intendere anche l'intervento pubblico, di intendere anche il pubblico non come istituzione ma come bene comune, cioè la gestione pubblica, una gestione che noi vogliamo portate nella direzione dei beni comuni e quindi in una direzione di una democrazia sempre più partecipativa. E quindi sul referendum siamo assolutamente per il no, e dopo Maddalena lo spiegherà in maniera più dettagliata rispetto al mio intervento, che appunto è invece basato sulle ragioni di questa scelta politica. E quindi riteniamo che sia importante che il 20 e il 21 settembre si riesca a raggiungere non solo il quorum, ma si riesca a raggiungere una rappresentanza che vada a cifre, a due cifre, al 10%, come alcuni sondaggi dicono, e da lì poter appunto esprimere una rappresentanza reale di quello che sono le lotte sul territorio, le istanze e i bisogni delle classi subalterne. Un saluto a tutti e vi lascio a Maddalena.
Ciao a tutti, mi chiamo Maddalena Lofiego, sono candidata alle regionali con Toscana a Sinistra, Tommaso Fattori presidente. Milito nei COBAS e sono membro dell'Assemblea Permanente Antirazzista e Antifascista di Vicofaro a Pistoia. Approfitto di questo spazio, del quale vi ringrazio, per ribadire le motivazioni che sono alla base del nostro no al prossimo referendum costituzionale del 20 e 21 settembre. Dire no significa innanzitutto arginare una politica demagogica e populista che da tempo strumentalizza la disaffezione dei cittadini e delle persone al fare politica, alle istituzioni. Disaffezione che, diciamoci la verità, ha anche le sue ragioni, ma questo è un argomento a parte. Dire no è difendere, combattere questo attacco diretto al cuore del sistema democratico, che è il Parlamento. Il Parlamento è il luogo per eccellenza del confronto, del dibattito anche aspro tra le diverse posizioni politiche, è il luogo in cui tutte le posizioni vengono rappresentate, legge elettorale permettendo. Una riduzione del 36% del Parlamento, così come il referendum prevede, significa soltanto una cosa: significa tagliare le voci minoritarie, le voci legate ai territori, quelle che non hanno un apparato di partito alle spalle pronto a finanziare e a sostenere la campagna elettorale. Sarà un Parlamento nominato dalle segreterie dei partiti, blindato. Sarà un Parlamento costituito da deputati e senatori che eseguiranno le direttive ricevute. E questo significa solo una cosa: innanzitutto favorire lo strapotere del potere esecutivo, del governo, e poi significa complicare e comunque condizionare, per esempio, anche la scelta del Presidente della Repubblica piuttosto che della quota dei giudici della Corte Costituzionale. Insomma, ha una serie di effetti di non poco conto. Diciamo che questo referendum si inserisce in un progetto più grosso, che è quello di destituire, impoverire la Repubblica parlamentare della voce della sovranità popolare. E d'altra parte questo rientra pienamente nel progetto della loggia P2, no? Il programma di rinascita della P2 di Licio Gelli. A non essere adeguatamente rappresentati saranno soprattutto i territori, le regioni meridionali, che vedranno ridotti sensibilmente i propri rappresentanti, e quindi si sancirà proprio istituzionalmente il divario tra nord e sud, divario già esistente in ambito sociale, economico, sanitario, dei trasporti, eccetera. Quindi ci sarà questo sigillo istituzionale, il divario tra nord e sud. Saremo in Europa, con il nuovo Parlamento dimezzato, il paese che ha il minor rapporto tra elettori ed eletti. Troviamo tra l'altro scandaloso che una materia così importante come la modifica costituzionale sia inserita in un patto di governo, faccia parte del patto di governo. Questo patto è stato sottoscritto più di un anno fa tra le due forze di maggioranza, quindi PD e Movimento 5 Stelle. Ebbene, in un anno nessuna delle due ha proposto un confronto sulla materia che fosse appunto che mostrasse la volontà di sì fare riforme, ma senza ledere quello che è il concetto di sovranità popolare e il concetto della democrazia. E questo non è di poco conto, perché indica evidentemente che c'è una lontananza tra le due forze politiche in merito. Ora ci si dovrebbe accontentare di una vaga promessa di modifica della legge elettorale dopo il referendum, ma questo non rassicura, non ci rassicura affatto, perché non sappiamo che direzione prenderà questo lavoro, questa modifica della legge elettorale, che ricordiamo attualmente è Rosatellum, se in senso di proporzionale puro, misto, oppure semplicemente un semplice correttivo. Quindi questo preoccupa. Sullo stentato risparmio dei sostenitori del sì a proposito di denaro pubblico, insomma, non è il caso di soffermarsi. Sappiamo che per ogni singolo cittadino si risparmierà al massimo insomma, un euro e qualcosa, insomma un caffè all'anno, quindi lo barattiamo in cambio della democrazia. È un'argomentazione ridicola se riflettiamo che invece noi spendiamo giornalmente 70 milioni di euro in spese militari. Quindi se volessimo sapremmo dove andare a fare il risparmio. Anche l'argomentazione relativa a una presunta rapidità dei lavori del Parlamento, così come potrebbe uscire se vincesse il sì, insomma c'è molto da dire. Ricordiamoci solo che la Fornero è stata discussa e approvata in entrambe le Camere, così come le conosciamo oggi, in soli 15 giorni. In ultimo, sulla presunta onestà e correttezza dei nuovi parlamentari che avremmo a seguito di questa riforma, io francamente non riesco a cogliere la logica politica e matematica di come un taglio sulla quantità dei parlamentari possa essere garanzia della loro qualità, quindi della loro integerrimità, della loro etica. Invitiamo tutti quindi ad andare a votare e ad andare a votare no, perché il no in questo momento significa solo una cosa: difendere la rappresentatività, la democrazia, la Costituzione contro una deriva populista, sovranista e autoritaria che da tempo cerca di scardinare e di annientare la sovranità popolare. Grazie e arrivederci a presto.
Grazie mille quindi a Flavio e a Maddalena per il loro contributo. Credo e spero di aver fatto con questo, insieme a loro, un contributo utile per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici su questa scelta che saremo chiamati in qualche modo a fare. L'abbiamo, direi, problematizzata a sufficienza. Un'ultima cosa che mi sembra utile aggiungere, sempre all'interno di quello che è già stato detto, è che il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, di cui Maddalena ha illustrato sia, diciamo, una breve sintesi, ma anche ha dato degli ottimi spunti di analisi sulle conseguenze che potrebbe avere, non ha il quorum. Questo mi sembra un elemento da aggiungere per in qualche modo continuare ad argomentare quello che è l'idea cardine che ha condotto, insomma, questa chiacchierata, cioè che la passività l'astensione o la diserzione non necessariamente è una scelta utile. Non è con questo una campagna contro l'astensionismo, ma un tentativo di problematizzarla. Il quorum in questo referendum non serve, quindi vuol dire che, facendo fanta politica, se 10 persone in tutto il paese andassero a votare, 7 votassero sì e 3 no, sarebbero numeri comunque sufficienti per fare quello che vogliono fare. A dimostrazione, come sempre, che tutto è sempre molto facilmente manipolabile, e lo sono anche gli strumenti della cosiddetta democrazia partecipata o partecipativa. Quando dal basso partono delle iniziative, conosciamo mille e mille difficoltà per arrivare poi all'obiettivo anche di una votazione su porzioni di territorio non necessariamente così grandi come il paese. Quando invece interessa a loro, come sappiamo, la riduzione del Parlamento, nel senso che è stato proposto e verrà proposto col referendum, interessa alle classi dirigenti, interessa al sistema neoliberista, di fatto costituisce una forma e uno strumento per quei processi di accentramento del potere in poche mani che sono stati tentati più e più volte e che continuamente, insomma, vengono riproposti. E in questo senso, quando gli pare, invece è tutto molto semplice. Quindi attenzione a disinteressarsi, perché purtroppo questa gente e queste manovre si interessano comunque di noi e condizioneranno comunque la nostra vita. Votare non basta, ma non necessariamente non votare serve e servirà a qualcosa. Con questo ci salutiamo, ci sentiamo per la prossima settimana. Un ringraziamento a chi è stato con noi e a chi ci ha ascoltato. Ciao!